una serie di quattro che vorrebbero essere sostanzialmente dei reading, naturalmente anche con la possibilità di capire la figura dell'autore. E prima di cominciare vorrei solo ricordare una cosa di un nostro caro amico e anche eccellente poeta che purtroppo ci ha lasciato da poco, che se non ne parla mi sembrava giusto ricordarlo, che è Maurizio Brusa, di cui è uscito questo libro poco prima che questo succedesse, La vita scarsa, e che è un autore di grande raffinatezza e cultura, che è scomparso qualche giorno fa all'età di 66 anni. Mi sembrava giusto ricordarlo per la bravura, per l'onestà della persona, per la sfortuna della sua vita. Detto questo, invece, oggi abbiamo Alberto Pellegatta che leggerà delle poesie. Prima ci sarà un brevissimo filmato che ha portato lui, e diciamo qualche cosa allora di questo autore. Intanto si vede che è giovane, ma non è così giovane come dimostra, come sembra, perché è del 1978, quindi ha quasi 39 anni. Un tempo si sarebbe detto, è già compiuto il terribile. Un tempo si sarebbe già detto oltre la metà del cammino della vita, no? Per i nostri tempi, per sua fortuna, è un giovane, ma è un giovane molto bravo, e io credo che valga la pena anche che io ricordi la sua storia, che non è così breve, nonostante l'età. Infatti ricordo di aver ricevuto, non so bene più da chi, devo essere sincero, un plico con dei suoi versi quando ero un ragazzo di 18-19 anni. Li ho letti, li ho trovati interessanti e ci siamo visti. Questo anche per dire che queste cose, questi passaggi diretti di testi avvengono ancora, anche perché molti sono convinti che si vada avanti e si riesca a pubblicare solo attraverso traffici, rapporti amichevoli o familiari. Quindi io ho conosciuto prima i testi di un ragazzo, che allora veramente era tale, e poi ho pensato che era il caso che ci incontrassimo e ragionassimo su quello che si poteva fare. Tanto è vero che poi, dopo qualche tempo, ricordo che Giancarlo Maiorino aveva organizzato una serie di incontri al Circolo Bertolt Brecht, mi sembra di via Padova, e voleva dei giovani, alcuni non tantissimi. Io ne ho indicati due, e uno di questi era proprio Alberto. Di lì poi sono iniziate anche le sue pubblicazioni. Una delle prime cose importanti è stato Mattinata Larga. Di che anno era?
Nel
2000, quindi sono passati già 17 anni, quindi vedete che gli esordi sono stati molto precoci. Ero vero giovane, tra l'altro, in quello stesso anno. Sì, nel 2000 era uscita un'antologia curata da Mario Sant'Agostini, I poeti di vent'anni, dove si faceva una ricognizione di quelli che erano autori veramente molto giovani, e lui era uno di questi. Era stato fatto questo lavoro anche perché io mi ero stupito positivamente di vedere che, nonostante il contesto scoraggiasse la scrittura della poesia, che nessuno si occupasse, sembrava sempre di più, di poesia, però ragazzi nati negli anni 70, che allora erano ragazzini, naturalmente poi anche negli anni 80, del tutto indifferenti come per una forma di spontanea resistenza culturale, davano il meglio di sé, investivano, come dicevo, il meglio di sé proprio nella scrittura della poesia, e questo è stato qualcosa di molto importante, che poi si è trasformato, perché non voglio farla troppo lunga, in qualcosa di diverso attraverso le reti social, dove i pesci entrano con facilità, no? E quindi il mondo, in questo senso, anche per la scrittura dei giovani, è molto cambiato. Mattinata Larga del 2000 mi sembra che addirittura avesse ricevuto, anche se può contare qualcosa, un premio qui in Brianza, a Meda, no? Serena, a Meda. E dopodiché le cose sono proseguite, il suo lavoro è stato più evidenziato da un libro del 2011, no? L'ombra della salute, che era uscito da Mondadori in una, sostanzialmente in specchio, però in una collana sperimentale, nel senso che erano stati pubblicati quattro autori giovani gli altri erano Andrea Porto, Fabrizio Bernini, che è qui presente, e Carlo Carabba, con dei volumetti che erano delle plaquette dal punto di vista biblioteconomico, ma erano di fatto dei libri perché andavano tutto di fila per risparmiare carta e vedere le sostanze delle opere complete. E successivamente il suo lavoro è continuato e si è arrivati a questo, che non è per niente un esordio, ma che è comunque, ipotesi di felicità, il suo primo lavoro importante di una maturità espressiva già molto evidente. E mi è già capitato di introdurlo in questo periodo, per cui l'imbarazzo è sempre quello di continuare a ripetere delle cose che l'autore ha già sentito e qualcun altro anche. Comunque, il libro è organizzato realmente come un organismo, non si tratta perciò di un repertorio di testi. Ha dei caratteri essenziali molto evidenti, tra i quali è quello del passaggio dalla prosa alla poesia, dalla poesia lirica alla prosa poetica, che è qualcosa di molto importante nel nostro tempo, soprattutto il recupero della prosa poetica che nel nostro paese, nella nostra letteratura, anche nel Novecento, non ha avuto un grandissimo sviluppo. E oggi quelli bravi si sono accorti che il verso libero molto spesso è gratuito e motivato, e allora, quando ciò potrebbe accadere, ricorrono giustamente alla prosa poetica, che non è una banale prosa, ma una prosa controllata ed economica, come dovrebbe sempre d'altra parte essere, ma che nella narrativa, e che non avviene, ma però entro termini e anche quantitativi, con un'idea sottostante, sempre l'impronta lirica. E l'altro aspetto importante è nella sua capacità, che credo sia stato uno degli elementi fondamentali della poesia del Novecento, di non necessariamente seguire un percorso conseguenziale, logico nel testo, ma di riuscire a introdurre delle interferenze che possono creare attriti, momenti di energia imprevisti, e quindi in sostanza qualcosa di simile a delle dissonanze. Tutto questo rivela quindi una riflessione interna al testo sui materiali da usare, quindi una poetica anche della forma molto precisa, che non sempre oggi sembra essere necessaria, ma che in realtà lo è. Spesse volte anche con lui si è parlato di un certo tipo di atteggiamento dei suoi coetanei, soprattutto di quelli ancora più giovani, i quali sembrano occuparsi di tutto tranne che della riflessione sui materiali d'uso, su come usarli. Io dico sempre che quando ero ragazzo ero oppresso dalle teorizzazioni e scappavo perché non ne potevo più. Adesso invece sembra che tutto questo, un'autoriflessione su ciò che si stia facendo, non avvenga, non sia necessaria, e si vede però il risultato alle spalle, come si vede in trasparenza del testo, quello che uno non legge. Altrettanto si vede ciò su cui non si è fermato a riflettere, e di conseguenza si prosegue molto spesso, e questo è il limite anche di gente che investe, come dicevo, il meglio di sé nella poesia. Si vede molto spesso che si è convinti che si possa continuare sul già dato, ma nessuna arte nel corso della storia è proseguita parassitariamente sul già dato. È chiaro che il rapporto con la tradizione è molto importante. E anche con la tradizione recente, tanto è vero che Alberto poi, in un secondo momento, leggerà dei testi che per lui sono stati formativi, no? Come per me sono stati formativi Sereni, Raboni, Giudici, Maiorino, eccetera. Per qualsiasi altro autore di oggi ci devono essere dei punti di riferimento, qualcuno che gli ha insegnato, insomma, attraverso i testi, la lingua e l'interpretazione sul senso della poesia. Ecco, non vorrei dire molto di più. Allora, adesso credo che ci sia prima un brevissimo, addirittura filmato, poi Alberto comincerà a leggere, a dire, e magari vediamo se c'è possibilità di conversazione, magari se qualcuno poi vuole fargli delle domande, visto che abbiamo un autore molto vivo, tra l'altro molto vivente. Partiamo.
piano di viaggio, nel mondo concreto che ci conviene. Non c'è nessun centro, alla fine si cuce su se stesso. Il tempo è spazio che si espande. Il tempo è fame e lo spazio è freddo. Ma però, l'infrastruttura è tutto il mondo. Saremo più lontani, molti dei mondi, per far più freddo, fino a risorgirsi dentro un buco. Oppure, si riconcentrerà fino a vicenda. Ma la luce è la verità del tempo.
Finito. Sono una poesia, però di vedere lui.
Non ho.
È una vergogna.
È una. Buonasera, intanto, grazie. È un video che hanno fatto gli studenti della scuola di cinema di Milano con la loro professoressa Gaia Formenti, che è qui, e su un mio testo. Ed è tutto quello che è un filmografia.
Non è vero, sicuramente su YouTube ci sono delle cose in cui ingiustamente compare, no? La chiesa è tutto qui, tanto lo vedete voi, meglio dal vivo, no?
E ringrazio Maurizio per le parole che ha detto, molto vere, perché appunto è proprio grazie ai poeti che ci hanno preceduti e soprattutto i più vicini poi che, come dire, chi inizia a scrivere può modulare in un in senso plausibile la propria scrittura. E quindi vi leggerò qualcosa.
Senti, magari loro vogliono di sapere che razza di tipo sei, no? Tu fai qualche mestiere, eh? C'è un lavoratore, sì. Lui ha un'attività di cui non ho mai capito come consista, forse è del tutto fittizia, però spiegati anche perché lo vivi della legge dei diritti d'autore. Sì.
No, mi occupo diciamo sia di un po' di critica e poi di attività editoriale, insomma, di confezione di testi, anche biecamente commerciali, intendo.
Non so, facci capire meglio.
Quindi potrebbero essere, non so, eventi e pubblicità.
Che lui è frequentatore della Spagna, no? Tra l'altro, proprio di Barcellona, è un feroce sostenitore dell'indipendenza.
Del nuovo. Infatti in Spagna ho delle collaborazioni, poi lì ho studiato durante l'università e quindi ho un rapporto abbastanza viscerale con quel paese, specialmente con quella regione riottosa.
Vabbè, tra l'altro poi tu ti sei laureato su Gil de Biedma, no? Sì. Era il grande poeta spagnolo, ma non era un catalano.
Era di famiglia castigliana, ma sempre vissuto e ha studiato a Barcellona, era molto legato. Era un poeta della cosiddetta scuola di Barcellona, ovviamente poesia in castigliano, non in catalano, in quegli anni non era ben visto. Ed è un peccato vedere la situazione di oggi, proprio pensando a questi poeti, perché mi viene sempre in mente un altro poeta di quella scuola che frequentava molto Milano, José Agustín Goiti Solo, che erano, credevano in una Spagna, diciamo, giusta socialmente, ma unita, solidale. Questa parola ormai in Spagna sembra retorica, ne è stata fatta dalla politica molta retorica sulla solidarietà verso l'Andalusia piuttosto che le regioni più povere come Extremadura, ed è un peccato perché appunto i nazionalismi poi a questo portano a dimenticarsi degli altri. Soprattutto mi viene sempre in mente una traduzione di Brassens fatta da questo cantante spagnolo che ha cantato anche molti testi poetici di, della mala reputazione, della modesta reputazione, che proprio dice testualmente delle bandiere che il giorno della marcia nazionale lui rimane a letto. E quindi sì.
Sì, lui dice anche, parla anche degli imbecilli felici che sono nati da qualche parte, no? Che se la prendono con quegli altri che non hanno avuto la capacità di spirito, la fortezza di spirito di nascere anche loro lì.
E quindi
parti,
parto. Beh, vi leggo questa che forse in linea con l'evento catalano perché parla della lingua spagnola, è stata scritta durante, c'è appena stato un passaggio, un'incoronazione in Spagna, e vi spiego solo che faccio riferimento a due Filippo di Spagna, il secondo e il quarto, è perché l'attuale re si chiama Filippo VI, come per indicare, diciamo, un suggerimento al monarca. E faccio riferimento alla Catalunya in catalano l'acqua è un termine femminile come in italiano, mentre in spagnolo è maschile, quindi questo sono l'incoronazione di Filippo VI. Per la lingua spagnola, sulle risolute donne e sui loro poeti prediletti, sul ginepro delle nostre notti felici, una pellicola di significato si stende sulla terra. Vai, notte plebea, davanti al nuovo re di Spagna, che nel cuore, oltre al sangue del quarto, ritratto con labbra inumidite, a quello di chi l'ha ritratto, e nell'arena sanguina nei bianchi tori d'Europa, e per lo Stato l'acqua è maschile. La stanza del quinto rimane un bozzetto nel prado, meglio il secondo, collezionista di Tiziano, per lui la morte è un imbuto e lo partorisce in cielo, soprattutto per chi va per vie straniere, lavora dettagli in cui nessuno farà caso, per poi scattare come accucciata iena, senza ideali, la numerosa flotta. Parlava Maurizio di questa alternanza che ho cercato di dare al libro tra verso e prosa, e c'è una parte centrale del libro dedicata a degli animali un po' immaginari. Leggo una bellissima. Acquario. Il gambero è un ingrediente prudente, anche se scappa dall'acquario. I pesci, come sonnambuli, seguono i loro albi. Orsi. L'orso bianco è l'animale più amato dai bambini di buona educazione alpina. L'altezza algarvese è di 1 metro e il peso raggiunge gli 800 kg. Insegue i grandi pesci polari. Oltre al grizzly e all'orso gigante dell'Alaska, dal beige al testa di moro, c'è l'uomo orso. Nonostante la pesante andatura da plantigrado, i vestiti da duro, è agile e se necessario scappa velocemente alle aggressioni. La barba lunga e i jeans attillati non lo aiutano durante l'accoppiamento, ma certo attraggono altri esemplari. Nonostante l'aspetto truce, si fa accarezzare facilmente. Pur essendo un solitario, con il sopraggiungere dell'inverno diventa inquieto, perde l'appetito e si mette alla ricerca di una discoteca. Come ripetono le questure, è goloso di miele. Appena si accorge che cominciano a scarseggiare i ragazzi, non esita a intraprendere lunghe migrazioni. Vista felina e arte poetica. Di fronte alla foto in cui sorridiamo, uniti dal talento, rincorre i topi sotto stelle rettangolari, imperversati spazi percorsi da giraffe a tarda sera, distinto da ciò che ti circonda. Se giro la testa, ti dimentico. Anche in questa poesia nasce e sparisce allo stesso tempo, e anche per questo ci invidiano. Metodo di studio. Osserva quale spavento struttura il paesaggio, che svaligiato il senso e deforma il giudizio. Misura i libri con altri libri, compendi con narcotici. Giacomo o dell'infanzia. Fai bene a non parlare. Le frasi non ti lasceranno più in pace. Interamente in rossore dipendi dai nostri preconcetti. Tanto non ci sono cose più importanti che spingere liquidi fuori dal corpo. Anche la primavera ci danneggia, ricoperta di spore. Strilli sotto la nostra sdegnosa magnolia. Imparano a volare a metà giugno, quando non riesci a tenere i vestiti addosso. Avrai il tuo ristorante preferito, le scarpe e i cappotti dell'invidia.
Ma vorrei dirti due cose, dopo questo sottolineato, io credo giusto farlo, l'eleganza e la capacità di occuparsi di cose apparentemente irrilevanti e marginali per condurre anche un pensiero dentro l'emozione, però ecco, le due cose che mi vengono in mente da chiederti, ma si potrebbe anche parlare in un certo senso, soprattutto per un paio di cose che hai letto, di un'intenzione civile, no? C'è un'evidente presenza dentro una realtà contemporanea che non per essere i soliti noiosi, ma insomma non sempre ti piace. E poi anche un'altra cosa che mi sembra sia presente nel libro, è una cosa che hai letto anche altrove, e cioè cosa molto difficile da fare, quasi sempre sconsigliabile, una riflessione sulla poesia dentro la poesia stessa, no? Se vuoi chiarirci questi due punti, perlomeno.
Sì, forse anche per quella che è la mia scrittura più importante, forse la seconda domanda, e che in effetti. In effetti è così, c'è una. Non sente?
C'è la voce,
una voce.
Io ti ho chiesto della poesia civile, della riflessione della poesia.
Nella poesia. Sì, io credo che appunto, come si diceva, nessuna persona che scriva può esimersi da riflettere su, come diceva Maurizio, i materiali o lo stile e anche essendo poesia il tono. E credo che nella poesia del Novecento si è entrata in qualche modo questa teorizzazione direttamente nei versi. Nel mio caso è anche un tentativo, forse, di coinvolgere il lettore in questo processo, che può sembrare semplice, ma in realtà forse la grandezza di un testo poetico, non il mio, sta nel sembrare semplice, o comunque utilizzando magari anche materiali poveri, parole quotidiane, però dando un significato diverso, inatteso, inaspettato. E quindi questo. Per quanto riguarda invece l'aspetto civile, sì, devo dire che come Maurizio non sono proprio, come dire, un fan della poesia politica, tout court, però certo il poeta vive nel suo tempo ed è quindi attraversato da ciò che succede intorno a sé. Insomma, la politica di fatto è una cosa molto pratica, non ha niente di sublime, tratta delle cose di tutti i giorni, dovrebbe, almeno dovrebbe, gestire la cosa pubblica come farebbe qualcuno con la sua casa, insomma. E purtroppo questo non è sempre così e quindi a volte il poeta si trova costretto, suo malgrado, perché se tutto funzionasse forse non lo farebbe, di prendersi la briga di parlarne. Io ricordo per esempio adesso, ho visto Patrizia Valduga, ricordo per esempio quel libro di Giovanni Raboni uscito proprio insomma, durante il ventennio berlusconiano, era, come dire, necessario. E quindi nel mio libro c'è una sezione, possiamo dire, che ho chiamato Fine della geografia, proprio in riferimento a delle interessantissime idee di riforma della scuola, appunto dell'allora ministro di Berlusconi, sull'idea di togliere la geografia dai programmi ministeriali, e tra l'altro introducono i capitoli di questo libro delle brevi prose, e questa in particolare fa riferimento sia delle conversazioni sia degli scritti di un grande pittore milanese che è Giancarlo Ossola, che era anche critico d'arte, che era molto attento anche alle dinamiche sociali, alla gestione degli spazi pubblici, a questo genere di cose concrete che poi ci riguardano.
Sì, vorrei dire una cosa a questo proposito, cioè c'è la possibilità di intervento, che dicono, diciamo, del poeta, su temi di interesse sociale, comune, generale. Cioè, da un lato c'è chi dice che i poeti se ne fischiano, e dall'altro c'è chi non capisce gli stessi che sono il contesto pubblico a fischiarsene della poesia. E cioè che l'autore, il poeta, colui che scrive versi, non è per niente come dire, coinvolto in quello che accade, nessuno gli chiede di occuparsi di quello che accade. Non è sempre stato così. E naturalmente il rischio che si poteva correre era quello dell'enfasi rispetto a certe cose. D'altra parte, siccome non esiste una richiesta di questo genere, è stata completamente abolita, nel senso che i pareri vengono chiesti a vari cent'anni e mesi di questo genere, è chiaro che la poesia non può, quando dicono l'intellettuale, non intervengono perché nessuno li vuole. È molto semplice. Giovanni Raboni poteva farlo, è stato praticamente uno degli ultimi a poterlo fare, no? Prima l'aveva fatto Pasolini, l'hanno fatto svariati altri, si chiedeva agli intellettuali, non solo ai poeti, naturalmente, agli scrittori di esprimere un parere su ciò che accadeva, anche perché si pensava, giustamente, che avessero la testa e la cultura sufficiente per poter fornire un parere interessante. E oggi i pareri si chiedono ai cantautori, ai giocatori di calcio, alle prostitute televisive, eccetera, eccetera.
Piquet era un grande teorico.
Chi è?
Piquet. Kerr, un grande teorico, è un giocatore del Barcellona.
Ah, perché
è un grande teorico.
Delle dipendenze, infatti giustamente l'hanno anche rischiato. Quindi teniamo conto anche di questo, non è capitato molto spesso sentirmi dire, ma non intervenite a me, chi ce lo chiede?
Io ho visto sui, per tornare sull'attualità, ho visto sui giornali spagnoli venire attaccato appunto romanzieri e scrittori anche di generazioni che hanno veramente subito il franchismo da personaggi tipo questi, calciatori, personaggi della televisione.
D'altra parte, quando vedete dei libri di poesia tradotti da Giovanotti, la disperazione comincia a serpeggiare. Quando comincia a passarsi ai maestri, va bene. A me sembra bello che si possa anche spaziare per quello che non solo è servito a lui, ma sicuramente anche a tutti noi, visto, riconoscendo i libri anche a distanza, no, della nostra poesia di questi anni o degli anni questi, del Novecento, che ormai è lontano, ma che ha formato tutto quanto quello che è accaduto dopo.
Approfitto del tema politico per un autore che per me è stato molto importante, una di quelle scoperte appunto da ragazzi non fanno piacere, perché poi si parlava con Maurizio che chiaramente quando uno inizia a cercare poi sbaglia anche a volte con dei libri minori, e questo invece è di Antonio Porto, dice: attento abitante del pianeta, guardati dalle parole dei grandi, frana di menzogne, lassù balbettano, insegnano il vuoto. La privata, unica voce mette in salvo. Domani, sottratta, ti sarà come a molti oramai, e lamento risuona il gioco dei bicchieri.
Dici magari quella della prima dei rapporti, un certo giorno della mia vita non c'è più nulla, scusate, no, questo non l'avevamo previsto.
Ma c'è già quel che vuole.
Ma c'è dopo. I rapporti umani. Non ha ragione. I rapporti. Perché c'è una poesia fondamentale, secondo me, che azzera completamente le pretese dell'io, del soggetto lirico di volante di ogni cosa, no? Perché dice esattamente che il soggetto stesso non si riconosce.
Della mia vita, in un certo giorno, non seppi più nulla, soltanto quello che rilevò il barbiere domandando dei miei figli, e m'accorsi di non avere mai saputo, guardandomi bene negli occhi sopra la schiuma e il riflesso del rasoio. Uscii e impolverai le scarpe tra le pietre e proseguii le stringhe slacciate sulla via di casa, il gocciolio del sudore, entrando qualcosa accadde, non ricordo, dietro il portone, immobile tra i cristalli, l'ostilità di mia moglie, e mi chiesi chi era. Per togliere la polvere, chinato, si recidevano le stringhe, la fronte mi sanguinava, fra i cristalli spezzati, le stringhe tra i capelli, e premevo, frugando tra le schegge, scrivendo nella polvere, la lingua mi si tagliava, lambendo, il sangue colava dagli occhi, sulle tempie, i figli non sanno nulla.
Sì, gli ho suggerito questa poesia perché io l'ho sempre amata moltissimo, e ascoltandola adesso mi piace ancora di più, e questo mi fa ripensare a quante belle cose gli esseri umani sono stati capaci di fare attraverso la poesia, per cui io dico sempre che quando ascolto cose di questo genere mi dico, bah, io non sarò stato così bravo, ma però mi sono dedicato a qualcosa che non ne valeva abbondante per te, e così sono contento. Scusate, ho detto un giorno personale.
Invece, secondo me, lui è stato molto bravo e...
Questo non è, non è colpa mia. No?
E invece che leggere una poesia dal libro fondamentale che lui ha scritto e che tutti citano, il Disperso, mi piacerebbe leggervi l'inizio di un poemetto in prosa che si intitola Glenn, successivo. Che sono abituato a dare sul libro. Perché prima si parlava delle prose. Sono tre, se parlo. Il mio nome è Glenn e sono mio padre. Ho un'officina, le scintille sprizzano, l'odore del carburo fragrante, il frastuono piacevole, rassicurante. Gli stivaloni verdi sono nell'angolo, opportuni, ma lasceremo le rame nella loro pace. Ho in mente un buco, vicino all'acqua cristallina, bassa, dolcissima, lontani da ogni insidia. Potrò affidargli le cartucce. Ci saprà fare, gli piace maneggiarle, sentirne l'odore, come quando, più piccolo, le trovava già morte sui prati della salute. Va, vado a testa bassa sul marciapiede, la mia vestaglia nera oscilla. Ho avuto voglia di chinarmi, inginocchiarmi. Il luogo era deserto, la sera. La grossa macchia schiumosa, rilevata, fresca, mi attraeva. Mi ha preso un urto di vomito, qualcosa del genere, istintivo, violento. Chinarsi sarebbe stato un gioco, un adempimento da concludere. Essere lì confuso come il ciuffo ondulante mi annebbiava. Averne la forza, la tempra, buttarsi, nutrirsene, succhiarlo. Rialzandomi lentissimo, temevo un nuovo incespicare, molesti osservatori. E poi nella mia triade c'è un poeta romano, Dario Bellezza, e da Invettive Licenze, che forse è il suo libro più bello. Forse mi prende malinconia a letto. Se ripenso alla mia vita tempesta, e di mattina alzandomi si involano i vani sogni, e davanti alla zuppa di latte annego i miei casi disperati. Gli orli senza miele della tazza, screpolata ai quali mi attacco a bere, e nella gola scivola piano il mio dolore che s'abbandona alle immagini di ieri, quando non. Quando tu non c'eri, quando tu c'eri. Che peccato questa solitudine, questo scrivere versi ascoltando il peccatore cuore sempre nella stessa stanza, con due grandi finestre, un tavolo e un lettino di scapole miserie. E se l'orecchio poso al rumore solo, le scale battute dal rimorso, sento la tua discesa corrosa dalla speranza. Poi, tornando indietro nel tempo, gli ho portato Giovanni Raboni, perché da milanese è possibile prescindere da lui. È il nostro monumento, insomma. E il cotto, il vivo. Dopo 10 anni tirarli su, musotto, c'è bisogno di posto, e il posto si fa mettendo un morto sopra l'altro, sigillati in un pezzo di muro, muovere un campo dopo l'altro. Questo mese il campo 49, dove era sepolto mio padre. Non vorrai lasciarlo davvero questo buco, da incubo, corpo coi mattoni, finirà che non avrai mai voglia di venire a trovarlo. Ma lascia stare, non andrai neanche nel cimitero di campagna che aveva visto da vivo e credo gli sarebbe piaciuto. E poi adesso, chi può più dirlo, adesso che non vuole più niente, forse sono proprio queste cose che vuole di meno. La fragranza dell'erba, la povertà della croce, il nome schiarito dalla pioggia. Forse ama di più un pezzo di muro, sente gli spigoli giusti, le opere della malta, mischiarsi sabbia e calce, connettersi il cotto e il vivo, gli spigoli, le ossa dei vicini.
Facciamo un applauso. Ma poi mi viene che è un ottimo lettore, perché è una scelta del poeta. Bene, mi sono emozionato.
Posso leggere ancora un
sì,
maestro, che è Luciano Erba, l'ultimo per chiudere con un altro grande milanese, si può dimenticato forse ingiustamente. Dal libro, da uno dei suoi libri più belli, Del mare minore, La grande Gianna, giusto per... Questo anche per dimostrare che ci sono, che sì, la poesia è veramente ricca di temi e di emozioni. La grande Jeanne. La grande Jeanne non faceva distinzioni tra inglesi e francesi, purché avessero le mani fatte, come diceva lei. Abitava il porto, suo fratello lavorava con me nel 1943. Quando mi vide a Losanna, dove passavo in abito estivo, disse che io potevo salvarla e che il suo mondo era lì, nelle mie mani, e nei miei denti che avevano mangiato lepre di alta montagna. In fondo avrebbe voluto la grande Jeanne diventare una signora per bene. Aveva già un cappello blu, largo e con tre giri di tulle. Io vi leggo per concludere un poemetto, il poemetto finale del mio libro che dà il titolo alla raccolta. Ipotesi di felicità. Lasciare tutto in ordine per fare finta di niente. Pastiglie, terrazze, meglio che fucili e rasoi. Asciuga sotto cespugli di mirto. Si inarca inconsolabile l'azzurro ruffiano degli ospedali. Non dorme mai, neppure quando cedono le bestie. Sembra un cuore robusto. La pena ha un orario di visite. Non basta questa superficie, seppure si allungasse in un miracolo. Troppo rudimentale, di poche pretese, ancora troppo acustica. Ancora non impronta di animali nella neve. Senza verbi funzionerebbe lo stesso, puro stile senza significato, senza mani da lavare. Sempre un bene di circostanza, una fantasia su cotone, dimentica di essere un telefono per diventare affetto. Scrivimi indietro. Sparirebbe anche da altri appartamenti, coperto da un bianco sfibrato, e cibi che accelerano le armonie naturali, pure con altri atteggiamenti. Nei tuoi bicchieri l'acqua diventa asma, forse un esaurimento, su grandi ali come un sollievo, si battono i bisonti nella nebbia, e il dolore esce oleoso dal rubinetto chiuso male, nell'incavo del ginocchio dove prude. Per questo le scariche, il trauma, non per ritrovare l'equilibrio, non per formare piazze o tendenze, ma per disobbedire alla natura, che poco a poco diventi libertà. Dolci sparatorie rischiarano la notte, per ogni forma il suo contrario, andare in pezzi per migliorare. Se cambiano i ritratti alle pareti, i pavimenti potrebbero non asciugare. Peggiora la dermatite della terra, con la mano di un padre in mano come un palloncino. Tutto il possibile, ma a piccole dosi. Malinconie che si scollano dalla carta bagnata delle nostre poesie d'amore, tipo membrane. Verificare nelle apprensioni vertebrate i nervi tesi sotto pelle. L'inverno mite di questa poesia appiattito in cimiteri, un conto pensarlo, un conto. La circonferenza descritta dal vigile non basta. Indovinelli pericolosi e piante a alto fusto crescono intorno ai poeti, dove non si ride. Le finestre appannate dal sentimento, le nuvole scorreggianti, gli errori di copiatura, le arance spremute a dismisura. Neanche le posate rispondono più al loro suono, diventano posologia e ci togliamo di torno. Porta alla felicità e al carcere, lividi giuramenti innamorati sotto la testa pelata della luna. Non apre se la giri dalla parte sbagliata. Quando saremo anfibi, il protagonista non sarà più l'aspirapolvere, canticchiato dal finestrino di un treno con grandi zanne. Ancora tre movimenti brevi. Mi guardi come fossi un imbecille, quando nelle stazioni di servizio maturano i bulbi dei rimorsi. L'aria cattiva circonda le verande in resina. Un sorriso su tutti i bicchieri del mondo ripara i nervi dal tartaro della mia generazione. Non c'è coincidenza, è finito anche l'ultimo intanto. Non suda per il caldo, ma per una diagnosi sbagliata. Le bollette non scadranno, ma per favore non diteglielo. La bicicletta si stacca da terra e vola. Canta la rana più magra dello stagno. La soddisfazione non è una tabellina memoria. Non so se sia previsto l'amore senza sesso. A me basta scrivere piccoli libri per essere in ottima forma. La nostra immaginazione a guinzagli più lunghi. Negli attici alterati è più facile smettere di respirare e solo dopo un po' riprendere, finché gli impiegati riempiranno i ristoranti del centro. La doppia consonante dei tamburi in avvicinamento, come il panico dei naufraghi. Ti riscrivo, ma sei sempre sbagliato. Non consumare le lenzuola, meglio bucare le calze camminando. Alla fine annegano. Il discorso deve essere interrotto per diventare sopportabile. In italiano non esiste. A freddo, fino a rinsavire. Grazie.
è molto bello, perché lo vedo ogni volta, mi piace di più, anche perché si ritorna su dei passaggi, si infila dentro come delle formichine, il bello della poesia è questo, ma poterci ritornare sopra e introdursi in sempre nuove strade. Comunque, magari c'è qualcuno che vuole fare delle domande all'autore, che magari potrebbe anche rispondere.
Io, vabbè, ho parlato di movimenti per il tuo momento, ora ti chiedo, c'è qualche musicista che ami in particolare? E poi, se dovessi tornare indietro, voglio dire, dal Cantico delle Creature fino a Pascoli, mettiamo un D'Annunzio, c'è un autore o c'è qualche autore che ami dei classici?
Io ho dovuto fare un lavoro al contrario per allontanarmi dai classici, forse perché li amavo troppo, e avendo studiato poi al liceo anche la letteratura greca e latina, quindi era una formazione molto centrata su quello, e quindi il mio lavoro è stato nella scrittura, appunto cercare dei riferimenti come possono essere i poeti che ho letto, che fossero invece più vicini. Però certo, devo dire che con un amico, per esempio, ricordo che, non so, gioventù strana, però ci imparavamo a memoria le poesie, non so, tutti i primi canti, delle cantiche dantesche, avevamo di queste, ci trovavamo a leggere poeti anche greci, o questi erano, quindi sì, moltissimi autori, dai, appunto dai nostri mirabili Dante, Petrarca, fino agli stranieri, ai francesi meravigliosi come Baudelaire. È che la poesia, come dice Maurizio, veramente una volta che uno inizia non finisce mai, e anche a volte prima si dice dei libri sbagliati, a volte uno può in gioventù magari comprare il libro di un minore senza fare nomi, lo butta via, però persino lì a volte ci può essere qualcosa, no? E quindi veramente è un tesoro dell'umanità, e la musica, io ascolto pochissima musica perché sono forse molto selettivo, mi piace la musica antica, con Maurizio abbiamo condiviso questa passione, lui poi mi ha fatto scoprire molte cantate antiche, da John Dolan a Parsel, e poi senz'altro di musica contemporanea ho potuto sentire dei bei concerti jazz, il papà di un mio compagno di liceo era musicista, Fasoli, jazz abbastanza noto, e vivo a fianco a Blue Note, per cui ho avuto anche modo ogni tanto di sentire degli ottimi concerti. Riesco meno forse a seguire la musica proprio più recente, un po' perché le cose migliori sono in inglese, non sempre non ho la voglia di mettersi a tradurre. E perché la musica italiana, diciamo, degli ultimi decenni è un po' penosa, non so quale sia la vostra sintoma.
Ma tu parli di cantautore?
Cantautore,
no? No, io parlo di musica sé.
Musica sé. La musica di questi anni, non so, però c'è un amico in sala che è un musicista.
Ce ne altri.
Mi viene in mente che uno degli ultimi autori che ho apprezzato, e che però è difficile da ascoltare, è il russo, lo Schmitke, insomma, dell'area dodecafonica. Ci sono interpreti oggi molto interessanti della musica antica, per esempio,
che si chiamava quel matto, quel cantante che canta sia Durand che
Parse.
Me l'ha regalato proprio il frasco.
È veramente un cantante straordinario.
E poi, quell'esecutore ha un viso spiritato, qualcosa tipo Chance, no? Così.
Altri?
Ce n'è uno in inglese, diciamo, bravissimo,
sì, certo.
A proposito di impegno civile di prosa politica.
Certo.
È un autore che hai amato?
Che ho amato e letto attraverso le traduzioni di un altro poeta italiano importantissimo, che è Vittorio Sereni, che ce l'ha fatto conoscere bene.
C'era qualcun altro a fare per me?
Sì, Alberto, no, ciao, volevo chiederti una cosa, visto che prima Maurizio diceva che l'intellettuale, lo scrittore non viene mai chiesto un parere sull'attualità, sulla politica, visto che si è parlato di Catalogna, ecco, mi interessava, non aver apprezzato la tua parola, che ho trovato molto sorvegliata, molto, molto controllata, e questo è un bene per la poesia. Volevo chiederti cosa pensi degli ultimi episodi avuti oggi per il Catalogna, in cui il presidente e i consiglieri sono scappati in Belgio.
Poveri belgi. Sì, ho letto anch'io questa cosa. Beh, così fanno tutti quelli su cui pende un ordine di cattura. Scappano all'estero. Loro hanno avuto la fortuna di trovare una sponda in un ministro vallone belga, che ha buttato lì come buttate il fatto di accoglierli come in asilo politico, diciamo, e questi sono subito andati, perché oggi è uscito appunto come si dice in italiano, la richiesta ufficiale, insomma, del magistrato, perché sono accusati di sedizione, insomma, contro la Costituzione, quindi rischiano pene dai 15 ai 30 anni. E c'è, quindi capisco che...
Ecco, però non è secondo te un tradimento, cioè, della fiducia da parte del popolo? Perché in effetti hanno fatto un referendum,
sì.
Hanno dichiarato...
È l'ennesima incongruenza. È l'ennesima
indipendenza, a questo punto vai più in fondo, lo scappi.
Sì, certo.
Non abbandoni il popolo che ti ha eletto, che ti ha sostenuto in questa battaglia. Certo. Una battaglia fratricida.
Ma questo la dice lunga sui personaggi. D'altronde il partito di Puigdemont, che è... CEU, cioè Convergenza e Unione, è un partito democratico, cattolico, che ha sempre appoggiato negli ultimi 20 anni i governi di destra a Madrid, di Rajoy per esempio, di Aznar, sempre appoggiati, perché da nazionalisti cattolici si sono sempre intesi. E non è un caso che secondo me questa situazione giovi a entrambi, in un senso proprio elettorale, politico. Sia Rajoy, non si sono mai viste in Spagna così tante bandiere, gli spagnoli sono giusto se vince il mondiale, ci sono persone, ma se no. Invece non se ne sono mai viste così tante, quindi... Una cosa, sono stati bravi a ridare vita al nazionalismo spagnolo, questo sì, che è grande.
Sì, ci vedevano dei francesi.
Sì, il peggiore nazionalismo che decenni di democrazia erano riusciti a, in qualche modo, per ridere. Sì. Però io conto molto sul fatto che gli spagnoli e i catalani in particolare, perché poi quelli che hanno votato in questo referendum illegale sono meno di 2 milioni di persone, su 7 milioni di abitanti, di cui 2 milioni a Barcellona, e credo che ben pochi abbiano votato per l'indipendenza, insomma, io credo che la gente pratica sappiano ricondurre poi il grottesco che pure le rappresenta come culturalmente, insomma, diciamo nell'albero del seni, come dicono i catalani, cioè del giudizio, il senno.
Io credo che possiamo salutarci. Il prossimo appuntamento, non mi ricordo la data, trovate con Milo De Angeli, 17 novembre, con Milo De Angeli. Grazie, arrivederci.
Ah, sì, è una cosa di